Feedback. Questa era Only Shallow, la canzone che apre Loveless, disco del 1991, considerato uno dei capolavori del decennio, a firma appunto My Bloody Valentine. Il protagonista della puntata di oggi di Feedback è Kevin Shields. We'll be right back. pensate che dal vivo questo intermezzo di You Made Me Realize tende a diventare la parte fondamentale della canzone. Sono più o meno 10-15 minuti in cui Kevin Shields costruisce il suo famoso e per certi versi famigerato muro di suono, uno di quei momenti in cui se sei tra il pubblico senti la percezione fisica del rumore, questo rumore bianco che ti prende, ti fossilizza, ti ferma al corpo e tu sei esattamente fisso in queste onde sonore che ti sommergono, che ti invadono. I Melody Valentine sono appunto la band che per la storia della musica è ricordata come la fondatrice, definizione più o meno calzante, di una sorta di movimento che a guardarlo bene non vuol dire assolutamente niente, però racconta molto bene il feeling di questa musica, che è lo shoegaze. Lo shoegaze è considerata una sorta di come dire, parente stretta dell'indie pop, una sorta di sorella che mette insieme tantissime influenze, quella del post-punk, quella del noise, dell'avanguardia, quella anche del dream pop e della psichedelia, in questa formula che è sostanzialmente costruire delle canzoni pop e poi sommergerle di un'architettura sonora in cui a muovere le dinamiche sono quelle del rumore. Ma non è tanto un rumore puro e fine a se stesso. Kevin Shields è uno degli ultimi innovatori della chitarra elettrica, proprio perché e qui in Loveless si vede perfettamente, per lui la chitarra diventa un modo di costruire e affrescare un mondo in maniera totalmente diversa, sia dal punto di vista della resa sonora. Lui gioca molto con gli effetti d'ambiente, i delay, i riverberi rovesciati, i tremoli, tutte le cose che permettono alla chitarra di costruire effetti stranianti ed effetti avvolgenti verso chi ascolta, oltre ovviamente al muro di distorsori, perché stiamo veramente parlando di un suono che fa della potenza leggera in qualche modo, che da un lato è potente, presente, ma non è quella potenza distruttiva alla Jim Ashes, è più una potenza che prova ad avvolgerti. Ecco, stiamo comunque parlando di un suono che si basa sull'accumulo e sulla distorsione. Non a caso, poi lo vedremo, Kevin Shields annovera tra i suoi produttori di riferimento Brian Wilson dei Beach Boys e Phil Spector, il che, se ci pensate, ha perfettamente senso. Ma non c'è solo questo tipo di innovazione, che ha anche delle conseguenze fisiche su chi ascolta, non solo all'aneddotica che vede appunto il My Bloody Valentine distribuire tappi per le orecchie per le persone che vanno a sentirli, soprattutto quando i concerti sono al chiuso, e posso assicurarvi che effettivamente è consigliato avere i tappi per le orecchie se si ascoltano al chiuso in My Bloody Valentine, ma anche perché appunto le onde sonore della musica, e questo lo spiega molto bene Kevin Shields in un'intervista che vi consiglio di recuperare su YouTube, le onde sonore della musica interferiscono con le onde cerebrali e in qualche modo si modificano l'un l'altra, quindi anche la percezione di questa musica cambia rispetto a quanto uno ha confidenza e consuetudine con questo tipo di esperienza. È qualcosa di estremamente affascinante, che rende in qualche modo unico il suono di My Bloody Valentine, che effettivamente a scrivere all'etichetta di shoegaze sembra particolarmente limitante. Ultima innovazione tra le più importanti, tra quelle portate da Kevin Shields, è quella tecnica di per suonare la chitarra che viene chiamata glider. Sostanzialmente lui non solo penna e accompagna il ritmo della sua musica secondo le classiche pennate, ma lo fa usando in modo creativo ed espressivo la whammy bar. Kevin Shields suona principalmente Fender Jazzmaster, usa molto la whammy bar, la barra del tremolo, non tanto per creare degli effetti di raccordo tra delle note e l'altre, ma proprio per diventare una parte aggiuntiva del suono. Lui la usa proprio come un'aggiunta alla plettrata, la tiene in mano mentre la suona, una cosa che non è particolarmente intuitiva né particolarmente facile, però ecco, è diventato una delle parti caratteristiche. Per questo il suono dei My Bloody Valentine è sì fondato sul tremolo, non a caso uno dei loro primi EP si chiama proprio Tremolo EP, ma proprio sul fatto che già di base si sta parlando di un suono che tende in qualche modo a oscillare. Associamo i My Bloody Valentine a questo suono etereo che in qualche modo è ben presente non solo per i volumi ma anche per la consistenza, ma sa galleggiare. Ecco, pensate che quando Alan McGee, il fondatore della Creation Records, discografico dei My Bloody Valentine, li vede per la prima volta dal vivo e se ne innamora follemente, li prende, li mette sotto contratto con la consapevolezza di stare ascoltando un gruppo davvero selvaggio e primitivo nelle sue parole. Poi vi racconterà meglio il nostro ospite della puntata come la storia tra la Creation e i Melody Valentine sia andata avanti e perché Loveless è un disco importante anche dal punto di vista dell'aneddotica e della storia della musica rock. I Melody Valentine non esordiscono con Loveless, prima fanno un disco che ha i suoi momenti interessanti come Isn't Anything, ma effettivamente è un disco che non è all'altezza né delle idee di Kevin Shields né del periodo coevo, per quanto appunto già lì si veda il percorso in cui che si vuole intraprendere. I Melody Valentine hanno molto nelle loro radici e lo vedremo con il post-punk e il punk, nascono appunto sull'onda di band come i Ramones. Kevin Shields viene colpito da Mark Ramone, viene colpito dai Joy Division, viene colpito dai Killing Joke, da tutto quel modo punk di costruire il rumore a partire dalle chitarre. Quindi anche lì l'avanguardia è un punto d'arrivo, non tanto un punto di partenza. Questo poi porta effettivamente quello che noi conosciamo come shoegaze a diventare una sorta di etichetta, movimento, chiamiamolo come ci pare, in cui fondandosi sulla canzone pop, anche capace di ottenere un certo successo, ci si apre a diverse traiettorie. Ci sono quelle più eteree e sognanti degli Slow Dive, ci sono quelle più flirtanti con un rock di matrice classica come potevano essere quelli di Swerve Driver, c'è quella più capace di contaminarsi con la contemporaneità inglese del periodo come quella dei Ride, che nelle loro canzoni hanno anche molto degli Stone Roses ad esempio, e non è un caso che uno dei membri dei Ride, Andy Bell, diventerà poi bassista nell'ultima incarnazione degli Oasis. Quindi ecco, noi usiamo shoegaze come etichetta per definire il fatto che ad un certo punto dentro una canzone da 3, 4, 5 minuti arriva una bordata di chitarra effettata con un delay, con un riverbero rovesciato o con un suono tremolante, ma ecco, effettivamente stiamo parlando di un qualcosa che ci aiuta a capire quello che stiamo ascoltando, ma non lo definisce. Il nome vuol dire semplicemente guardarsi le scarpe, perché appunto nasce in Inghilterra e nasce in seno ad artisti che non hanno quella tendenza all'animalità da palcoscenico, e stanno fermi, suonano la loro chitarra, generano tutto questo rumore e continuano a farlo guardandosi le scarpe. È sicuramente affascinante, è diventato un trademark, però diciamo le cose come stanno. Spesso parlare di shoegaze vuol dire parlare di niente, vuol dire parlare semplicemente del fatto che ad un certo punto arriva la chitarra. Però se proprio vogliamo usare, per via della sua importanza culturale, questo termine, adesso appunto vi facciamo ascoltare un po' delle canzoni più significative di un suono, ecco sì, questo possiamo dirlo, che ha definito se non altro la prima metà degli anni 90.
Floating. We'll be right back.
La caratteristica dei gruppi shoegaze è che anche quando li vedi dal vivo adesso, ovviamente si sono tutti riformati per via di quel discorso che accennavamo nella puntata precedente dedicata a Jay Mashes, adesso si passa all'incasso ed è anche giusto così, ecco, tutte queste sono band che dal vivo spaccano, non c'è altro modo per dirlo, i Ride sono molto bravi dal vivo, gli Slowdown Dive sono ancora una band in grado di affascinare e anche di scrivere grandissime canzoni. Il loro ultimo disco di qualche anno fa, chiamato proprio Slow Dive, è uno dei loro migliori, possiamo dirlo senza problemi. Gli Swerve Driver sono semplicemente una di quelle band che sinceramente vi auguro di vedere da qualche parte in qualche modo, perché ecco, rimangono veramente. E rimangono anche queste canzoni, l'ultima che abbiamo ascoltato è Never Lose That Feeling degli Swerve Driver, anticipata da Leave Them All Behind dei Ride e dalla famosissima Allison degli Slow Dive. Ora, dicevamo prima delle influenze, da dove arrivano i My Bloody Valentine? Ovviamente una persona che li ascolta anche una persona con una certa consapevolezza della storia della musica ha delle difficoltà a inserire My Bloody Valentine dentro una tempolinea, non ci sono delle influenze così immediate. Certo, sai che in quel periodo i Jesus and Mary Chain stavano iniziando a scuotere l'Inghilterra usando il rumore in modo costruttivo. Certo, sai che il post-punk ha avuto le derive più espressamente rumoriste d'avanguardia, dai Birthday Party di Nick Cave, agli Sturzen de Neubauten, ai Troubling Gristle, quindi effettivamente i My Bloody Valentine raccolgono un senso di costruzione del significato attraverso il rumore. Però ecco, c'è da dire che la matrice che muove Kevin Shields rispetto a tutti questi altri gruppi è quella della canzone pop. Ovviamente quando viene intervistato a riguardo, lui come ogni inglese, lui per correttezza lui è irlandese anche se nasce a New York, come ogni appunto persona nata da quelle parti nel 1963, ovviamente viene sconvolto dai Beatles e poi dalla rivoluzione punk. Lui dice che i suoi gruppi preferiti appunto sono da un lato i Beatles, dall'altro i Ramones, poi certo ci saranno come dicevamo i Joy Division, i Killing Joke, gli Sturzen de Neubauten, i Jesus and Mary Chain, i Birthday Party, la chitarra di Kid Levine che abbiamo ascoltato nella prima puntata di Feedback, quella dedicata a Johnny Marr. Però ecco, se dobbiamo ascoltare le parole di Kevin Shields, quello che ha scolpito dentro la sua testa l'idea che il rumore potesse costruire qualcosa arriva proprio da questi due minuti.
Let's go! Aye! Oh! Se parliamo di suono di chitarra, non possiamo non passare dallo shoegaze e citare brevemente la sacratria dello shoegaze, i My Bloody Valentine, gli Slow Dive e i Ride. Ma sono i My Bloody Valentine, gli irlandesi, capitanati da Kevin Shields, che riescono a portare un mix assurdo, un mix di amore e sfinimento. Sfinimento psichedelico perso tra Sonic Youth, Asker Du, rumorismo degli Esturzen, The Nobauten. Questo sfinimento però è uno sfinimento che subisce anche Alan McGee, fondatore della Creation, che seguì la band nei primi due dischi. Loveless fu davvero un parto, fu davvero un processo incredibile. L'etichetta rischiò la bancarotta per colpa dei My Bloody Valentine. Alan McGee investì addirittura, insomma, parliamo di bei soldi, 270.000 sterline per una band che non aveva nemmeno poi un grandissimissimo seguito e nemmeno una fanbase così solida. La bancarotta la vide davvero da vicino la Creation. Per fortuna di Alan McGee poi arrivarono i fratelli Gallagher a mettere a posto la situazione economica, che sarebbe crollata solo successivamente, ma è stata una vera fortuna. Lo racconta Paolo Hewitt, questa cosa le racconta spesso Paolo Hewitt nel libro Come ho resuscitato il Brit Rock, intervistando alcuni personaggi, ecco, vicini alla Creation e vicini ad Alan McGee e Alan McGee stesso. Così il fondatore della Creation, quando era negli Stati Uniti, chiedeva a Kevin Shields: ma quando arriverà il disco? E la risposta era: arriverà presto. E arrivava poi un brano dal titolo Soon, presto. E alla domanda quando mi darete il disco, la risposta era: to hear knows when, chi ascolta saprà quando. Enigmatici, chiusi nel loro guscio, non volevano far entrare nessuno nello studio di registrazione. Per ben due anni alla McGee non riuscì a entrarci, pur mettendoci soldi. Ci riuscì a entrare solo negli ultimi mesi, ricattando emotivamente Kevin Shields. spiegando la situazione e raccontando anche che Dick Green, l'altro cofondatore, uno degli altri cofondatori della Creation, dovette rimodulare addirittura il proprio mutuo sulla casa perché erano veramente al verde. Quando uscì Loveless fu davvero, davvero una liberazione per tutti, ma soprattutto per Alan McGee, che adorava Kevin Shields, ma non riusciva più a lavorarci. Insomma, gli aveva detto: sei una persona adorabile, ma non posso più lavorare con te. Addirittura Kevin Shields, per spiegare brevemente il tipo di personaggio, in sogno gli apparì un uomo che entrava nel giardino di casa sua, e quindi una volta sveglio fece costruire una palizzata e chiese a sua sorella di andare a comprare dei sacchi di sabbia per chiudere tutto. Questo era per far capire come in quei momenti Kevin Shields era davvero provato a livello mentale, possiamo dire. Raccontato anche di essere stato rapito dagli alieni. Però Kevin Shields riuscì, finita l'avventura con la Creation, a farsi dare un bel contratto dalla Island Records, ben 500.000 sterline. Peccato che non videro mai un album vero e proprio di My Bloody Valentine. Kevin Shields è a tutti gli effetti un genio dell'architettura musicale, chitarristica, irlandese a tutti gli effetti, un genio proiettato oltre, avanti, sperimentatore, visionario, totalmente irrisolto, potremmo dire. E questa sua infinita ricerca della perfezione forse lo ha un po' rovinato in alcuni casi, ma forse se non fosse stato così pazzo alla ricerca di questa perfezione, forse non avremmo tutto quello che è arrivato oggi, dei My Bloody Valentine, che ogni tanto arriva, ogni tanto non sai mai quando arriva qualcosa dei My Bloody Valentine. Potrebbe arrivare qualcosa a breve, chi lo sa. Lo ha detto, lo ha raccontato. Ce li prendiamo così, My Bloody Valentine. Amore e sfinimento, ecco, loro sono così, ci consumano.
E grazie a Nicola Saltea per il racconto del perché ancora oggi Loveless è a suo modo un disco storico, anche per la sua nascita, per la sua vicenda discografica. Però ecco, anche dentro questo tracollo, e tra l'altro la storia della Creation Records è proprio una storia di grandi tracolli, per cui l'etichetta rischia costantemente la bancarotta, e grandi trionfi, non c'è solo quello di Loveless che rischia di mandarlo in bancarotta nel 91, ma c'è anche quello dei Primal Scream, che rischiano anche loro di mandare in bancarotta l'etichetta discografica fondata da Alan McGee, con le session di Give Out But Don't Give Up, disco che segue Screamadelica, un disastro economico che venne poi salvato da 5 bulli di Manchester dal nome Oasis. La storia della Creation è diventata di recente un film dal titolo The Creation Stories, che vi consiglio ovviamente di recuperare. Sul suono dei My Bloody Valentine si potrebbe ovviamente dire di tutto, raccontare di tutto. Basti pensare a quanti video tutorial su YouTube esistono sulla ricerca del suono dei My Bloody Valentine, come ottenere un suono shoegaze. Basta andare su YouTube, scrivere how to create a shoegaze sound per entrare dentro un oceano sonoro di gente che, con risultati più o meno alterni e più o meno ottimali, ti spiega come costruire con la chitarra un suono shoegaze. E devo dirvi che ne ho frequentati molti di questi video, e alcuni sono veramente veramente interessanti. Però ecco, anni di ricerca, anni di studio su come ottenere il suono perfetto, senza dimenticare che lo shoegaze è sostanzialmente qualcosa di emotivo. La musica dei My Bloody Valentine è una musica profondamente empatica, profondamente di impatto, e anche capace di definire sensazioni, sottolineare emozioni e diventare appunto materiale di costruzione di significato, unendosi anche ad altri mezzi di comunicazione. La generazione dei trentenni, quella la mia, conosce i My Bloody Valentine in due modi: o leggendo le riviste, sentendosi consigliati da persone nei forum di internet o nei negozi di dischi di ascoltare questa band perché sì, oppure ecco, l'impatto veramente significativo arriva grazie a un film dei primi anni 2000 di nome Lost in Translation. In quegli anni Sofia Coppola e Kevin Shields diventano amici, entrano in contatto, al punto che Sofia Coppola chiederà a Kevin Shields di curare le musiche originali del suo film più famoso, e accanto a queste musiche originali, che fino a MBV, disco del ritorno del 2013, disco, se mi permettete l'opinione, anche abbastanza deludente per quanto uno si poteva aspettare dai My Bloody Valentine, ecco, accanto a queste musiche originali e alla selezione che chiunque abbia amato questo film ricorda ancora adesso, dai Pretenders ai Roxy Music con More Than This, alla chiusura con Just Like Honey dei Jesus and Mary Chain, ecco, una delle sequenze più belle e suggestive del film ha questa colonna sonora.
Yeah.
ed era giusto ascoltare Sometimes fino alla fine. Tutte le canzoni dei My Bloody Valentine sono state recentemente ristampate e ripubblicate su vinile dalla Domino Records, chiudendo quindi una disputa sulla qualità sonora, sulla resa degli audio dei My Bloody Valentine sui supporti fisici, che durava dal 1991 e probabilmente, o non so se sperare o temere, dati i presupposti di MBV, l'accordo con la Domino Records, una delle più significative etichette indipendenti del mondo, potrebbe diventare qualcos'altro. Chissà se Kevin Shields ci delizierà o ci tedierà, come insomma è un rischio da tenere, da mettere in conto, con della nuova musica. E siamo arrivati alla fine di questa puntata dedicata al suono dello shoegaze e all'arte di Kevin Shields, uno degli ultimi innovatori della chitarra elettrica e forse l'ultimo caso in ordine di tempo in cui le chitarre elettriche hanno in qualche modo provato a proiettare la musica pop nel futuro, facendo qualcosa che prima semplicemente non esisteva. Un'affermazione un po' tranchant, ma di cui mi prendo piena responsabilità. Ci vediamo settimana prossima, con l'ultima settimana di feedback, e vi saluto con questa canzone che chiude Loveless, si chiama Soon.